C'è qualcuno che ha qualcosa da dire, oltre a me?
Salve, una domanda abbastanza veloce. Prima parlavamo, bisogna domandarsi chi sono io e cosa sono venuto, qual è il mio compito in questa vita. Ma in realtà chi è che si sta facendo questa domanda, chi sono io? Perché se è l'io, lo sa che è lui. Cioè, mi sembra quasi una cosa, insomma, superflua. Se è un'altra parte di me, in realtà non è lui, perché a quel punto è una parte separata. Quindi un pensiero su chi si fa la domanda, chi si dà le risposte riguardo questo argomento.
Allora, se io nella coscienza ordinaria fossi automaticamente uno con la coscienza del mio io superiore, questo automatismo escluderebbe la libertà. Ci può essere libertà soltanto, sto articolando la struttura della libertà. La struttura della libertà, per essere libero io devo avere la possibilità di due scelte fondamentali. Quindi devo avere la possibilità sia di congiungermi in chiave di conoscenza e quindi anche in chiave di volontà col mio io, cioè posso essere libero soltanto se scindo il mio essere in due esseri. Allora ho la libertà di andare secondo l'uno e di andare secondo l'altro. Se il mio essere non è scisso, non c'è libertà. Perché non ho scelta. Quindi il pensare, quando è pulito, ti inchioda. Perché è pulito. Quindi la scissione della coscienza, poi la terminologia che usiamo è un'altra cosa, però riferiamoci alle cose. Se nella coscienza umana non ci fosse una scissione, poi le due parti chiamiamole come vogliamo, non avrei la possibilità di scegliere di andare secondo l'uno o di andare secondo l'altro. Quindi nella coscienza ordinaria sono potenzialmente passibile, sono capace di congiungermi, di diventare uno con la coscienza superiore, ma non sono costretto a farlo, altrimenti non sarei libero. Posso omettere questo cammino, questa tensione verso l'unificazione col mio essere. Sono me stesso e non sono me stesso. Quindi nella realtà c'è sempre il paradosso, perché il divenire è la composizione dell'essere e del non essere. Per divenire bisogna che qualcosa sia, altrimenti non c'è nessuno che diviene, e per poter divenire ciò che ancora non sono, ci deve essere qualcosa che ancora non sono. Ciò che sono lo chiamo l'io normale, la coscienza ordinaria, è ciò che sono, ciò che ho già. E ciò che sono passibile di divenire liberamente e la coscienza ha un gradino superiore. Nel momento in cui uno afferra questo pensiero, che la struttura della libertà deve essere duplice, deve darmi la possibilità di scegliere a destra o a sinistra, nel momento in cui io afferro questo pensiero della struttura immanente della libertà, ognuno che l'afferra lo può dire con parole sue, non importa nulla come lui lo spiega. Però nel modo in cui lo spiega io vedo, l'ha capito. Lo spiega un altro, dico non l'ha capito. E facendo questi esercizi insieme, ognuno più che può, ognuno secondo le sue capacità, l'intento, la cosa importante di questi esercizi è di aiutare ognuno di noi a camminare sempre meglio nel pensare. Perché qual è l'alternativa al pensare? Il potere, il moraleggiare. Se io capisco le cose, mi oriento a seconda della mia convinzione. Se io non capisco le cose, sono passibile di venire manipolato, di venire ingoiato, gestito dal potere. Quindi l'essere umano, ogni essere umano, vuole capire le cose con la sua testa. Nella misura in cui io capisco una cosa, sono salvo, me la gestisco da me. Allora, so io chi io sono o no? Lo so e non lo so. Lo sono e non lo sono. Lo sono me stesso, nella misura in cui mi sono già realizzato, ma nessun essere umano, se è ancora in cammino, può dire ho realizzato il tutto di me. Quindi sono me stesso e non sono ancora me stesso, tutte e due le affermazioni sono reali. E allora nel paradosso, il paradosso è la provocazione massima al pensare. Ma come? Ti contraddici? E i dialoghi di Platone sono tutti sull'onda del paradosso. Quando questi giovincelli le cose se le rendevano più facili, t'arriva Socrate con la sua provocazione, ti mette un paradosso e quelli lì vengono spiazzati e devono ricominciare il processo di pensiero da un'altra parte, e poi da un'altra parte, e poi da un'altra parte. Proposta. La domanda era importantissima, adesso io ho sproloquiato un pochino, se sei disposto ti pregherei di ripetere la domanda, però in un modo un pochino più semplice, okay, e vediamo se qualcuno vuole provare una risposta in modo tutto diverso dal mio.
La domanda era relativamente all'affermazione che bisogna capire chi sono io. La mia domanda era chi è il soggetto, perché il secondo io sembra quasi il complemento oggetto della frase, e quindi chi si sta facendo questa domanda e perché se la sta facendo in realtà, perché non è l'io che si fa questa domanda probabilmente, è una parte dell'io in divenire probabilmente, come diceva lei, però effettivamente io ogni volta che dico io in questo momento mi fermo perché non riesco più ad individuare effettivamente di cosa sto parlando, però
ma guarda che è una cosa bellissima. In base al mio sproloquio, tu adesso la domanda che avevi fatto prima l'hai espressa in un modo più complesso, molto più giusto. Io speravo che tu lo dicessi in un modo più semplice per le teste un po'. Invece l'hai messa in un modo ancora più complesso. E devi dare atto del fatto che questo è dovuto alle riflessioni che io ho fatto. Quindi questo dimostra che esercitare anche insieme il pensare vale sempre la pena. Vale sempre la pena.
Sicuramente.
Ed è quello che tutti cerchiamo. In
Grazie.
Fondo. Perché qui penso che molte persone direbbero, quando l'ha detta la prima volta l'ho capito un pochino, quando l'ha ripetuto la seconda volta non ci ho capito più nulla. È vero?
Io inviterei qualcuno a spiegarmi quello che ho detto, perché...
A me quello che hai detto è sembrato chiarissimo, perché... ormai fa parte della nozione comune che noi abbiamo un io, un es, Grondek, e un superio, e quindi non siamo uno, ma siamo uno e trino nella nostra articolazione nell'essenza. Ma ti dirò di più, il punto non è tanto chi sei, ma cosa vuoi, perché alla fine, anche non sapendo quello che sei, agisci. A questo punto ti trovi sempre di fronte a una scelta, perché la realtà ti pone sempre una scelta. Ma il punto ancora più importante è che ogni scelta è in realtà una rinuncia, perché se devi scegliere tra A o B, o è A e rinuncia a B, o è B e rinuncia a A, quindi la tua originalità sarà nel trovare una terza soluzione che sia l'accomodamento alla vita, la tua originalità.
Ti serve la spiegazione? Allora, chi sono io? Chi sono io? La ricerca della propria identità. Prendiamo, quando le cose diventano troppo difficili, troppo teoriche, troppo astratte, bisogna avere il coraggio di passare da Aristotele, che andava a suon di concetti, a Platone, che usava immagini. E l'immagine è l'organismo. Come fa a sapere un organo a conoscere la sua identità? L'identità esiste soltanto nel contesto dell'organismo. Allora, il polmone dice: io conosco la mia identità se guardo al mio talento, se guardo a ciò che io sono capace di fare, alla funzione del polmone, quindi la funzione del polmone è la mia identità. E se il polmone è malato? E se il polmone è scassato? Allora, nella ricerca della propria identità, per rispondere alla domanda chi sono io, ci sono due unilateralità e, diciamo, la possibilità di capire sempre meglio chi io sono nell'umanità, nell'organismo dell'umanità, e di questo paradosso delle due cose che si oppongono, di metterle sempre di più l'una dentro l'altra. C'è gente che per sapere chi sono io si orienta ai bisogni altrui. Io sono quello che so fare per gli altri. Allora, se io vedo la mia identità nell'appagare i bisogni altrui, mi farò ricattare per tutta la vita dai bisogni altrui. L'altra unilateralità dice: me ne frega nulla dei bisogni altrui, io guardo la mia identità e il mio talento. E il mio talento io mi metto in testa di essere talentato, di essere, scusate, il migliore pittore del mondo, e io sono convinto di avere il talento di essere il migliore pittore del mondo. Quando è che un talento è un vero talento? Quando corrisponde ai bisogni dell'altro. Quindi la ricerca della propria identità deve tenere conto di tutti e due. Devo capire che se io uso soltanto il mio talento per conoscere la mia identità, non la troverò mai. Se io uso soltanto i bisogni degli altri che io appago, non la troverò mai la mia identità. Conoscerò i bisogni altrui, ma non la mia identità. La mia identità è nella corrispondenza tra il mio talento e i bisogni altrui. Il talento è reale soltanto quando viene confermato dagli altri. Perché se l'organismo dice: tu sei il polmone, ma sei talmente scassato che il tuo talento non ci serve perché non c'è, non lo esprimi, allora il polmone non si può mettere in testa di essere un polmone talentato se è tutto scassato. Quindi la scoperta crescente che si approfondisce sempre più di chi io sono è un cammino complesso che vive nel paradosso della corrispondenza molto complessa, anche molto individuale, tra talento e bisogno, bisogno e talento. E siccome questo è molto più complesso, il comodismo degli esseri umani è che o ci si butta soltanto dal lato del talento, allora hai il tipo che parte in quarta, non gli importa nulla se gli altri vogliono i suoi quadri che dipinge, e lui dice: io sono il migliore pittore del mondo, e poi riempie tutte stanze di quadri che non vende nessuno, che non interessa a nessuno, oppure parte in quarta ad appagare i talenti altrui, si lascia ricattare, 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 e non trova mai la sua identità.